Dal 1 al 30 aprile paga con la tua carta PostePay Standard e prova a vincere Parigi 2024 grazie a Visa. In palio fantastici premi dei giochi olimpici e paralimpici. Scopri di più su postepay.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Regolamento del concorso su poste.it. Montepremi 155.000 euro IVA esclusa. Visa partner mondiale dei giochi olimpici e paralimpici.
One Podcast.
Di Giallo nasce nel 2007. In tutti questi anni sono uscite centinaia di puntate, prima in versione radiofonica, poi con questo podcast. Dagli archivi di Radio DJ, in attesa dei nuovi episodi, abbiamo ripescato per voi una puntata del 2016.
Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ.
Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli per raccontarvi un'altra delle nostre strane, misteriose e incredibili storie. A volte capita di ascoltare una canzone, bellissima, molto nota, una di quelle che abbiamo sempre in testa, senza sapere però da dove venga. Perché ci sono canzoni che vengono da storie concrete, realmente accadute, anche brutte. Come questa, che è la vera storia di Marinella. Questa di Marinella è la storia vera. Inizia così una delle canzoni più note di Fabrizio De André, la canzone di Marinella, appunto. La conoscono tutti, tutti la cantano, o meglio, la canticchiano, perché quando lo fa Mina, per esempio, allora quello è cantare, ma quando lo faccio io in macchina, o quelli come me, oltre a canticchiare non è che ci andiamo. Comunque, basta sentire le prime note, i primi accordi di chitarra, la voce pastosa e profonda di Fabrizio De André, morbida e lenta come lo sguardo dei suoi occhi sempre un po' socchiusi. Insomma, basterebbe anche sentire soltanto lo schiocco delle labbra che si staccano e qualunque concorrente con le cuffie dentro una cabina da rischiatutto direbbe Fabrizio De André, la canzone di Marinella, scatenando tutti i social il giorno dopo nella polemica per una domanda, dai, troppo facile. Fabrizio De André la scrive nel 1964. Gino Piero Reverberi, che ha lavorato e che lavorerà con Lucio Dalla, Mina, Lucio Battisti, Gino Paoli e tanti altri, gliela arrangia. E la Karim, una piccola etichetta genovese, gliela pubblica in un 45 giri assieme a Walzer per un amore. De André comincia ad essere conosciuto da quando ha cominciato a scrivere e a suonare la chitarra qualche anno prima con la ballata del Michè. Ma è quando Mina prende la sua Marinella e la canta a Studio 1, uno di quei varietà in bianco, nero e lustrini della TV del sabato sera degli anni 60, che diventa veramente famoso e da lì non si è fermato più, come sappiamo tutti. È una canzone d'amore, lo dice lo stesso De André, una ballata dal tono sognante e malinconico. Ma non è solo questo, perché dopo il primo verso, questa di Marinella e la storia vera, ne segue un altro che scivolò nel fiume a primavera. Ecco, dietro quel verso c'è una cosa, dietro quel verso c'è un delitto. Una volta ho fatto una ricerca per uno spettacolo musicale che si chiamava Delitti e Canzoni ed è venuto fuori che il primo tema per la musica, soprattutto quella leggera, è naturalmente l'amore. Il secondo, però, è il delitto, la morte violenta. Ce ne sono un sacco. Tutti i cantautori ne hanno una. Sergio Endrigo con Via Broletto, Francesco De Gregori, Ivan Della Mea, sempre De André, con molte altre, oltre a Marinella. Le canzoni della Mala di Milva e Lavanoni, quelle grottesche dei Gufi e del Quartetto Cetra, Enzo Iannacci con l'Armando, e poi i Rolling Stones con Too Much Blood, su un giapponese che si mangiò la ragazza a Parigi, Bob Dylan da The Lonesome Death of Hattie Carroll, su una barista nera uccisa da un bianco ubriaco, fino a Hurricane, sulla brutta bella storia del pugile Rubin Hurricane Carter, Alice Cooper, per esempio, con Sam Folks, tutti serial killer e i maniaci nel punk, nel dark e nel metal, e non parliamo del gangsta rap e dell'hip hop. Vabbè, Eros e Thanatos, amore e morte, le pulsioni più forti che ci sono, con l'aggiunta che il delitto ha il fascino del giallo, della vicenda che si scopre a poco, verso dopo verso, e che può spaziare dall'ironia all'orrore, al surrealismo e al dramma. Un rapporto che funziona anche alla rovescio, dal momento che la musica fa almeno la metà della riuscita di un giallo. E infatti, se sbagli quella, se infili un'apertura d'archi da tramonto romantico in un momento di suspense, ammazzi la tensione e crolla tutto. Oppure il contrario, come la canzoncina infantile di Profondo Rosso, quella che accompagna i delitti, che quando l'ho sentita al cinema, che avevo 14 anni ed era il primo film vietato che vedevo, non ho dormito per un mese e anche adesso non la sentirei da solo in casa mia di notte, ma anche di giorno. Per non parlare del resto del tema musicale dei Goblins o di Tubular Bells di Mike Oldfield sull'Esorcista di William Friedkin. Si dice che non esisterebbe il cinema noir, soprattutto quello francese, senza il cool jazz e il bebop alla Miles Davis, e sicuramente è vero. La canzone di Marinella non è così, non crea tensione, ma racconta un delitto, anche se lo fa come se fosse una favola raccontata ai bambini prima di dormire, sognante, fantastica, struggente e dolce, ma sempre così in grado di creare tenerezza, affezione, empatia per la vittima, che nella realtà non si chiama Marinella, ma Maria, Maria Boccuzzi. Maria Boccuzzi è una ragazza calabrese che ancora bambina, agli inizi degli anni 30, parte da Radicena, un minuscolo paesino in provincia di Reggio Calabria, per andare a Milano con tutta la famiglia, in cerca di lavoro. Perché i suoi sono poveri braccianti agricoli e tirare avanti così, laggiù al sud, non ce la fanno più. A Milano va un po' meglio. Trova lavoro anche Maria, che a 14 anni comincia a fare l'operaia in una fabbrichetta di via Moscova, in cui si lavora il tabacco. La canzone di Marinella, diceva De André, è una storia d'amore. E infatti anche quella di Maria comincia così, come una storia d'amore. Perché in fabbrica Maria conosce un ragazzo più grande di lei, uno studente, che si chiama Mario, e di cui si innamora. E ai signori Boccuzzi, però, quella storia non piace. Maria si ritrova con la guerra in casa, e quando è costretta a scegliere tra la famiglia e il suo amore, sceglie il secondo e scappa di casa con lui. Le cose però non vanno bene. Non ci sono soldi, non c'è lavoro, a parte qualcosa da fare come ambulanti nei mercatini. Maria è giovanissima e Mario non è esattamente quello che credeva. Così la storia si trascina finché può, sempre peggio. Sopravvive un annetto nello scantinato umido in cui vivono, che è un ambiente molto bohemien, che funziona bene nei film romantici, ma nella realtà un po' meno. E alla fine muore. Mario e Maria si lasciano. Mario se ne va per il suo destino e Maria non sa più cosa fare. Perché con i signori Boccuzzi continuano ad esserci problemi e di tornare dai suoi lei non se la sente. Ora, Maria è una ragazzina di 15 anni, senza istruzione, senza una famiglia, senza una casa e senza una lira. Ma è anche una bella ragazza, giovane, mediterranea e formosa, come si diceva allora. E ad una ragazza così, in quegli anni lì, che sono la metà degli anni 30, ci possono essere due strade che si aprono facilmente. Una buona, che è quella dello spettacolo, e una cattiva, che è quella della prostituzione. Maria tenta la prima. Si cambia nome. Maria Boccuzzi, per una star, o almeno una starlet, una stellina, ma anche solo per una ballerina di fila, proprio non funziona. Meglio Mary, è così. Mary Pirimpò, con quel cognome che non si capisce bene da dove venga. Sembra una filastrocca da bambini, appunto. Un personaggio da corrierino dei piccoli. Ma un po' fa anche avanspettacolo. Non funziona molto neanche lì. Mary Pirimpò si ritrova a ballare con compagnie scassate in teatrini di terz'ordine, di quelli in cui gli spettatori tirano i gatti morti sul palcoscenico e vogliono vedere soltanto un po' di cosce. Tra questi c'è un tizio che si chiama Luigi, un tipo elegante, almeno in apparenza, affascinante, sempre in apparenza, che se la tira un po' da playboy e si fa chiamare Jimmy. Maria ci casca, si innamora anche di lui, ma questa volta è peggio. Perché è vero che per una ragazza come Maria in quegli anni, in quell'Italia lì, ci possono essere due strade che si aprono facilmente, una buona e una cattiva, ma è anche vero che a volte coincidono. Perché ad un certo punto Jimmy molla Maria e la passa ad un amico, un brutto tipo che tutti chiamano Carlone. E che mestiere fa Carlone? Il protettore di prostitute. Un po' Maria si era già lasciata andare in 5 anni di teatrini malfamati della periferia milanese, ma con Carlone diventa una professionista. Non è che lo accetta così pacificamente. Ci casca dentro a poco e quando cerca di ribellarsi e di cambiare qualcosa sono botte, come succede sempre con i protettori, che più che per proteggere le loro donne sono lì per proteggere i loro guadagni. Così Maria l'operaia del tabacchificio, poi Maria l'ambulante, poi Mary la ballerina, adesso si ritrova nella quindicina, come si chiamano le batterie di prostitute che girano tra le case di tolleranza, di un bordello di bassa categoria nel quartiere popolare di San Silverio, a Torino. Allora la prostituzione era legale, esercitata in quelle che venivano chiamate case chiuse, perché per legge dovevano tenere sbarrate le finestre che davano sulla strada. Ma non è che, nonostante regoli e controlli medici, lo sfruttamento fosse più leggero. Quartino, mezz'ora, doppia, giù di sotto, a girare nel salone sottoveste, aspettando di essere scelta da un cliente con cui salire di sopra, e poi giù di nuovo, e poi i pasti, tutte insieme nella cucina del bordello con la signora, la madama, la maîtresse, a seconda della categoria della casa, che comanda. E ogni 15 giorni o poco di più via di nuovo, altra città, altro bordello, perché i clienti si affezionano, sì, ma vogliono anche la novità e comunque prima o poi ci si torna. Maria si sposta, Torino, Firenze, Milano, e intanto il tempo passa, finisce la guerra e arrivano gli anni 50. Nel 1953 Maria ha 33 anni e non lavora più dentro, al coperto di una casa chiusa, ma fuori, lungo i viali del fiume Olona, fuori Milano, praticamente in campagna. Una prostituta da strada, schedata come tale dalla polizia, che comincia a sentirsi vecchia e che vorrebbe smetterla con quella vita, ritirare i pochi risparmi che ha messo da parte e tornare a casa. Non va bene neanche lì, perché la notte del 28 gennaio del 1953 qualcuno prima la picchia, poi le spara 6 colpi di pistola calibro 6,35 e la getta nel fiume. La trovano dei ragazzini il mattino dopo, incastrata sulla riva, senza borsetta, senza documenti. Ma siccome quella è una zona di prostitute, la polizia cerca le colleghe, le convoca in questura e una la riconosce. Ma certo, la Mary, la Maria Boccuzzi. La storia finisce sui giornali. È una tipica storia da cronaca nera, di quelle che vanno in quegli anni. La polizia indaga, prima pensa ad un furto finito male, poi mette sotto l'ultimo fidanzato di Maria, un ballerino di cui si è innamorata anche di questo e che mantiene completamente, ma ha un alibi. Mette sotto i suoi protettori, che sono ancora Jimmy e Carlone dopo tanti anni, ma non ci sono prove. Allora indaga ancora un po', la prostituzione, la droga forse. Ma in fondo si tratta di una prostituta da strada, finire ammazzata è quasi un rischio del mestiere, per cui alla fine, caso chiuso, archiviato, senza colpevole. Succede che a volte senti qualcosa, magari da bambino o comunque da piccolo, che ti colpisce, ti resta in testa, si sedimenta assieme a tanti altri particolari, cova da qualche parte e cresce silenziosamente, finché non trova un appiglio per tornare fuori, anche a distanza di tanti anni. Succede a chi scrive, narrativa o musica, o tutte e due le cose, insieme, come in questo caso. Fabrizio De André aveva 15 anni nel 1953, quando sente parlare della morte di Mary Boccuzzi, come un caso di cronaca nera. E gli resta in testa, con una serie di particolari che si fondono e si trasformano, fino a diventare, 10 anni dopo, una canzone, la canzone di Marinella. Del caso che l'ha originata non se ne ricorda più. E infatti, quando lo racconta, lo accenna appena, e anche sbagliato. Per lui non è più un articolo di giornale sulla morte di una prostituta, è una canzone che parla di vento, di stelle, cappelli bianchi e mantelli rossi. Una canzone che parla d'amore. Però, tanti anni dopo, c'è anche un altro signore, che si chiama Roberto Argenta, e che non è un cantautore, fa lo psicologo e sta ad Asti, che un giorno sente anche lui parlare del caso, lo collega alla canzone, comincia ad indagare quasi come un poliziotto, con tenacia, bravura e soprattutto passione, e riesce a ricostruire tutta la storia, che scrive in un bel libro che si chiama appunto Storia di Marinella, quella vera, che non scivolò nel fiume a primavera, ma ce la buttarono proprio dentro ed in bello.
Radio DJ. Carlo Lucarelli.
Dal 1 al 30 aprile paga con la tua carta PostePay Standard e prova a vincere Parigi 2024 grazie a Visa. In palio fantastici premi dei giochi olimpici e paralimpici. Scopri di più su postepay.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Regolamento del concorso su poste.it. Montepremi 155.000 euro IVA esclusa. Visa partner mondiale dei giochi olimpici e paralimpici.